Buonasera, siamo in diretta da Radio Studio Europa nello spazio della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Abbiamo con noi Thierry Vissol come consigliere speciale di media e della comunicazione. Buonasera.
Buonasera.
Io sono Olivia Giustiniani e sono qui con i miei colleghi Serena Console.
Buonasera.
E Giuseppe Marinelli.
Buonasera a tutti.
Allora, noi vorremmo cominciare con una domanda relativa alla libertà di espressione. È un elemento fondamentale di certo delle democrazie contemporanee, ma in un contesto dove ci troviamo a confrontarci col terrorismo e appunto un utilizzo di termini molto duri da parte di alcuni leader europei, e non solo, perché come vediamo anche nel caso statunitense, che tendono a generalizzare nei confronti degli immigrati con determinate terminologie, non c'è un rischio di sottolineare e di aumentare una disgregazione e confusione all'interno dell'identità europea e nel cittadino europeo, nella realtà che lo circonda?
Quello da cui sta parlando non è libertà di espressione.
Il senso è quando appunto si dà...
Se qualcuno comincia ad insultare un altro o a fare delle generalizzazioni tale da indurre in errore quelli che ascoltano, questo non è libertà di espressione. Questo è propaganda politica verso un certo... Quindi non è questo la libertà di espressione. La libertà di espressione è tutta un'altra cosa, cioè la possibilità di dire le cose come sono, questo vuol dire di avere un po' di conoscenza per sapere come sono, e di essere in grado di dirlo anche in un modo che potrei dire provocatorio, ma questo ovviamente dipende anche del media che tu stai utilizzando. Se utilizzi la satira, per esempio, la satira per definizione non deve essere politically correct, non deve essere in ginocchio davanti alla gente, deve essere appunto dura, deve fare male, deve andare in fondo, eventualmente anche utilizzare delle parolacce o utilizzare tutta una serie di cose che fanno che effettivamente satira, perché satira vuol dire caricatura, vuol dire esagerare dei punti di vista, ma per mettere il dito laddove fa male, appunto, e per mettere una riflessione. A livello politico la libertà di espressione è un'altra cosa, cioè la libertà di espressione può essere di permettere a tutti coloro che hanno delle idee diverse di condividere queste idee, di essere in grado di diffonderle e di farle eventualmente di fare un dibattito intorno a questo. Tuttavia ovviamente ci sono dei limiti, le limite sono per esempio quello che si può chiamare l'offesa, ma attenzione, offesa e offesa ci sono diversi tipi di offesa, perché l'offesa non può essere interdetta solo se conduce a un danno.
Okay.
Se non conduce a un danno non è un'offesa, ok? Quindi la libertà d'espressione è qualcosa di estremamente difficile da definire e da delineare, da delimitare o da inquadrare. Ma ci sono delle legislazioni appunto che puniscono tutte le libertà di espressione, che conducono a un danno per la persona che è eventualmente offesa.
Mm-hmm. No, sono contenta in realtà di questa sua specifica, perché in realtà è dietro proprio a questa definizione che poi si... nascondono, no? Proprio dicono: io posso dire quello che voglio perché c'è la libertà di espressione. Invece sono contenta che lei abbia messo questa specifica, anzi vorrei che qualcuno avesse ascoltato questa distinzione.
E... sì, se posso, io avrei una domanda sulla sfera politica attuale europea, dove appunto pare ci sia questa rifioritura della destra. Se pensiamo ad esempio all'Austria, dove proprio ultimamente il 35% della popolazione ha votato a favore dell'FBO, il partito della libertà, quindi di destra. In Francia nel 2017 si prospetta la candidatura del ministro delle finanze e dell'economia francese, sempre per la presidenza. In Polonia comunque c'è una situazione abbastanza non troppo di stallo, che va verso la destra liberale. La mia domanda era: quali conseguenze questo potrebbe portare all'Unione Europea, proprio intesa come comunità, come anche integrazione, visto anche appunto il problema della libertà di espressione o della propaganda politica che diceva prima?
Anche qua è una domanda molto larga, perché si dovrebbe capire da dove vengono questi movimenti, diciamo, estremisti, che siano tra l'altro di destra o di sinistra, o xenofobi. Tuttavia è chiaro che in una situazione di disagio economico e sociale, dove c'è, diciamo, ci sono delle minacce a livello sociale, a livello economico, dove c'è povertà, dove per di più, per esempio, i migranti sono collocati nei quartieri più poveri, dove sono in competizione con quelli che hanno il meno e quindi che si trovano in competizione con questi nemici. E quindi c'è una reazione, cioè la pancia parla sempre per prima, e quindi quando ci sono queste paure è chiaro che coloro che hanno un discorso in una situazione dove non possiamo o non vogliamo risolvere la problematica delle ineguaglianze, diseguaglianze, crescita della povertà e diminuzione di quelli che sono ricchi ma che hanno sempre di più, fin tanto che non si fa questo siamo a rischi di vedere questa gente reagire con un panico che potremmo qualificare quasi di panico morale e andare verso coloro che hanno un discorso dicendo mettiamo tutti fuori, chiudiamo i muri, così siamo a casa nostra e nessuno viene a mangiare quello che abbiamo nel nostro piatto. Cioè, non so se vi ricordate, c'era un economista inglese che si chiamava Malthus, che era un reverendo protestante, che è quello che ha il primo parlato di queste problematiche, dove diceva che alla tavola della natura non c'è posto per tutti. E si potrebbe dire, per esempio, in Europa, che all'austera tavola del loro gruppo non c'è posto per tutti. E se siamo in questa situazione, ovviamente quelli che non sono a tavola non sono contenti, quindi farò in modo di mettere via quelli che sono a tavolo per prendere il loro posto. Questo è normale. La conseguenza, è la domanda che faceva, che è drammatica, perché abbiamo già conosciuto questo tipo di situazione, abbiamo già conosciuto le conseguenze di queste scelte politiche e queste conseguenze non le auguro a nessuno. Io forse sarò morto, ma voi no. E quindi è tempo, molto tempo di reagire.
Speriamo di no,
a questo
manco
cosa.
Per lei.
Ma sono molto più vecchio di voi.
Speriamo di non conoscerle mai a questo punto. Questo tipo di conseguenze che già abbiamo vissuto.
Sì, ma sono inevitabili se questa gente viene al potere. Abbiamo già visto nel caso dell'Ungheria il modo in quale diciamo il governo ha limitato la libertà di stampa, ha limitato la libertà diciamo di azione come lotta contro l'Europa, come vuole chiudere il suo proprio paese. Lo vediamo lo stesso in Polonia, sta avvicinando in Slovacchia, in Francia se una persona come la Le Pen arriva al potere e vedremo esattamente le stesse cose. Questo non va verso una più grande solidarietà tra i paesi europei. Ora l'Europa è fondata sulla solidarietà e quindi se non c'è più questo non c'è più Europa.
Esatto. Potrebbe parlare di Europa disunita a un certo punto.
Non si potrebbe più parlare d'Europa se non come un continente.
E non più una comunità.
Esattamente.
E non più un'unione diciamo di tipo che va verso un'unione politica al di là dell'unione economica e monetaria che esiste male per il momento.
Invece per quanto riguarda più il versante economico, ultimamente abbiamo assistito ad una specie di scontro tra Draghi e il ministro delle finanze tedesco sul terreno dei tassi di interesse, dove da una parte troviamo Draghi che vuole mantenere questi tassi bassi sulla scorta statunitense per agevolare una crescita economica, il ministro invece tedesco vuole fare completamente il contrario e tiene comunque una linea molto più rigida, più politica. Secondo lei qual è la linea d'azione più efficiente? E quindi quale potrebbe portare poi a delle conseguenze positive in termini economici per l'Europa?
Diciamo che in ogni modo c'è una, prima di tutto, una grande contraddizione nel discorso tedesco, perché sono loro che hanno imposto all'Europa una banca centrale indipendente e una banca centrale che abbia una politica che permette appunto di contrappostarsi al ciclo economico. Ora adesso la problematica è che gli interessi nazionali dei tedeschi sono diversi di quelli di altri paesi, per la semplice ragione che è un popolo che sta invecchiando in un modo tale che i pensionati rappresentano un gruppo sempre più importante che potrebbe salire fino a 35-40% della popolazione. Ora sono queste persone che fanno risparmi. Se fanno risparmi e che non hanno un tasso di interesse sui loro risparmi, perdono soldi. E quindi questo è un comportamento tipico di un politico che non cerca il bene pubblico a livello europeo, ma che cerca di difendere una parte della sua popolazione che per di più sono gli elettori del suo partito. Quindi là è veramente una posizione politica nazionalistica, egoista, che non prende in conto né le regole diciamo di gestione di una moneta, perché tutta la storia dimostra che c'è bisogno appunto dell'indipendenza della banca centrale in confronto con i poteri politici e che non prende in conto neanche la necessità di una solidarietà. Cioè basterebbe che i tedeschi facessero un po' più di crescita e investimenti, hanno un gap di investimento di più di 20%, cioè hanno 20% in meno di investimento che avevano prima del 2008. Hanno delle infrastrutture, strade, scuole, eccetera, che stanno andando male. Dovrebbero fare investimenti, rilanciare il consumo all'interno, e questo permetterebbe di, prima di rilanciare la crescita dappertutto in Europa, e soprattutto di avere una politica monetaria molto meno permissiva, perché finalmente quello che fa Draghi è quello che si deve fare quando c'è un problema di decrescita, l'ha dimostrato il grande economista Keynes, si deve fare una politica monetaria permissiva, ma non basta, cioè i governi devono anche fare la loro, perché l'unione economica e politica, o l'economia politica e moneta e fiscalità, moneta e investimento, e quindi se, no, se c'è una separazione o se non c'è una compatibilità tra questi due elementi, due strumenti fondamentali della politica economica, non funziona. Il grande problema di Draghi è che fa la buona politica monetaria, ma i paesi non fanno la buona politica economica, e quindi c'è un gap.
Vabbè, io volevo fare un'ultima domanda, allacciandomi anche al discorso che ha fatto prima il mio collega Giuseppe riguardo il crescente fenomeno del populismo nei vari paesi europei. E ultimamente si sta guardando con sospetto e paura il prossimo referendum di giugno per il Brexit. Vediamo che comunque la maggioranza della popolazione, soprattutto del popolo comune, a seguito anche della valutazione degli ultimi exit polls, vuole più abbracciare l'idea di uscire dall'Unione Europea anziché rimanere. Sembra che comunque la decisione di rimanere sia maggiormente nelle mani di quelli che facciano parte della cosiddetta City di Londra, quindi dell'elite politica. E valutando comunque, facendo anche una previsione rispetto a quello che potrebbe accadere se mai la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea, lei cosa pensa? Quali potrebbero essere le conseguenze sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico per l'Unione Europea stessa, ma anche per la Gran Bretagna?
Prima di tutto vorrei dire che la situazione in Inghilterra è molto particolare dalla storia stessa della Gran Bretagna. Se si parte dal discorso del 1946 di Churchill, quando lui ha pensato che sarebbe necessario di creare un'Europa federale, lui ha detto: noi inglesi abbiamo il Commonwealth, voi del continente dovete fare l'Unione Europea. Quindi dall'inizio il progetto europeo che ha voluto la Gran Bretagna era un progetto per il continente, non per loro. Poi tutto il resto della storia è sempre una volontà di fare un'Europa economica, ma soprattutto non un'Europa politica. E quindi hanno avuto l'opt-out per tutte le legislazioni sociali, hanno avuto l'opt-out per la moneta unica, vogliono l'opt-out per altri elementi di solidarietà, eccetera, eccetera. Quello che vogliono è poter vendere i loro prodotti. A livello del popolo si pensa ancora di essere nel Commonwealth, hanno dimenticato che si sono fatto fregare dagli americani già nel 1942, quando hanno fatto il patto atlantico, dove hanno voluto solo conservare i privilegi, diciamo, del Commonwealth, e poi si sono fatto fregare tutto il resto. Obama è stato molto chiaro con i britannici, ha detto: voi ci interessate se voi siete dentro, se siete fuori non ci interessate più. Quindi questo messaggio è estremamente difficile da fare passare. Allora, passando alle conseguenze, secondo me, se il Regno Unito esce dall'Unione Europea, sono sia positive che negative. Più negative per il Regno Unito stesso, perché ovviamente la Scozia, per esempio, non sarà per niente contenta, neanche l'Irlanda del Nord. E quindi ci sarà già un problema che rischia di essere la disgregazione del Regno Unito stesso. Per noi potrebbe essere, per noi europei del continente, potrebbe essere appunto il punto di svolta che permetterebbe di andare avanti sul progetto politico, perché finalmente gli inglesi, da quando sono dentro, I want my money back, come diceva la Thatcher, hanno sempre messo i bastoni nelle ruote per andare avanti sull'unione politica. Quindi un'opportunità. Il problema è che anche là l'esempio della Gran Bretagna e soprattutto le ultime modificazioni del trattato permettono di ridurre ridurre i poteri dell'Unione Europea, non più di farle crescere. E quindi altri paesi come l'Austria, per esempio, o la Polonia o altri, potrebbero anche loro avere un atteggiamento simile a quello della Gran Bretagna. Già il leader austriaco ha detto che voleva fare un referendum sull'appartenenza all'Europa. Sì. Quindi questo non si sa bene che tipo di conseguenza potrebbe avere, particolarmente in una situazione dove i partiti, non mi piace dire populisti, ma i partiti, diciamo, di estrema destra, nazionalisti e xenofobi, hanno sempre più possibilità di parlare e di ottenere dei voti. E quindi non si sa bene in quale tipo di logica si potrebbe andare. Si deve sempre rimanere ottimista, diciamo. Il solo fatto che i partiti, i movimenti estremisti di sinistra o di destra, tra l'altro, mettono al centro del loro discorso l'Europa, forse dà già un'idea che la sfera pubblica europea sta evolvendo e potrebbe essere un segnale positivo. Ma questo vorrebbe dire che i nostri politici abbiano il coraggio, quelli che non sono d'accordo con questi partiti estremisti, di difendere i loro propri valori, di spiegare che cos'è l'Europa, che cosa serve, quali sono le sfide internazionali e come un paese da solo, chiuso dentro i suoi muri, non può assolutamente uscire dalle sfide che si pongono a tutti noi.
Ok, bene.
Penso
che abbiamo concluso con le nostre domande, quindi la ringraziamo per la sua disponibilità e chiarezza e buon proseguimento.
Grazie a voi.
Grazie a lei.